Allora abbiamo detto il Vangelo parla di due giovani, uno resta ed è bravo, no? Perché resta, così forse saremmo portati noi a giudicare, a dire ma che bravo che viene alla messa, che bravo Toso, dicono in Veneto o Tosa, no? E l'altro se ne va, il cattivo o perlomeno problematico, no? Quello se non viene deve avere qualche problema e dobbiamo prenderci cura. E il padre, vabbè, quello è la pecora nera, l'ho già detto. Il padre invece lo lascia andare, non lo trattiene, non gli corre dietro, però lo attende, conserva anche il vestito, abbiamo detto, si tiene pronto, no? Abbiamo detto tenersi pronti è un buon atteggiamento, e poi quando vede che è il caso gli va incontro. Ci sono altri esempi nella Bibbia molto significativi a mio avviso per quanto riguarda l'essere padre. Ad esempio Abramo che nel momento in cui è disposto a sacrificare il figlio, forse è stato un malinteso fra lui e il Signore, ma quello che conta non è che lui sia lì col coltello, ma che lui abbia, diciamo, abbia avuto la disposizione di rinunciare al figlio più che di ammazzarlo, no? Ed è per questo che è in grado di diventare il padre di tutti i popoli. Quindi voglio solo richiamare alla memoria questo fatto, perché penso che senza questa capacità di rinunciare, se io ho bisogno che il giovane ci sia perché io mi senta bene, allora questo cambia le cose, cambia la relazione. Invece se io, anche soffrendo, ma sono in grado di lasciare andare, vale anche per i genitori, no? Allora in quel momento divento più padre, più madre, no? In questo senso, perché come si dice all'inizio bisogna dare le radici e poi le ali, no? E dobbiamo anche noi dare le ali. Il nostro Padre Celeste ci lascia fare i nostri capricci, non interviene, ci attende. Cioè, nel senso, non interviene mai questo Dio, nonostante tutto, avrebbe mille motivi per intervenire, ma non lo fa, perché lascia a noi il compito di crescere verso di Lui. Io prima vi ho parlato di questo insegnante, di questo film, ho dimenticato di completarlo. In pratica ho detto che c'è come un insegnante e una insegnante, no? E quelli si vogliono bene, cercano anche, ma non funziona, no? Cioè, così, di stare insieme, no? E non sono sposati. E poi ci sono questi alunni che hanno gli stessi problemi e loro con successo anche con insuccessi, ma anche con successo, si occupano di tutti i problemi di questi ragazzi, no? I ragazzi alla fine si accorgono che questi qua non ce la fanno, cioè che loro stessi, che aiutano da una parte, capiscono tante cose, ma loro stessi non riescono, no? Alla fine è qualche ragazzo che dà dei consigli a loro, no? Però è molto bello, perché vuol dire che questo professore o questo insegnante e la insegnante non pretendono di essere loro superiori agli altri, voi siete quelli che devono imparare, noi siamo quelli che già lo sanno, no? Ma penso che i giovani, almeno mi sembra di capire questo dal contatto con loro e dall'esperienza, che cercano persone che non fanno vedere, abbiamo già detto prima un po', chissà che tutto va bene, che tutto è... No, che anche loro sono alla ricerca, questi adulti, noi, no? E che qualche volta non va tutto bene e ci sono problemi, ma che comunque hanno trovato una strada e c'è una speranza che continua, che li porta. E questa è la parte interessante, no? Non so, una volta un americano, un professore alla Gregoriana, ci ha fatto il corso di omiletica, no? E lui ha detto delle cose interessanti, dice, l'omelia, va bene, ci sono scuole diverse forse, però secondo lui dice l'omelia dovrebbe essere così come il Vangelo stesso. Cosa fa il Vangelo? Un film normale, se lo vediamo, parte con la descrizione di una cosa serena, cioè un ambiente sereno che ci introduce a vedere il film, no? Poi succede un problema, no? Voi vedete, se voi cominciate a guardare un film in televisione o in cinema così, dopo non vi alzate più, andate via, volete vedere come finisce, no? Ecco, così. Allora dice c'è un problema e adesso la domanda nasce chi lo risolve e come, no? Allora se poi arriva un eroe, no? Che si individua velocemente, ah, potrebbe essere quello che risolve il caso, no? Però se questo eroe viene così e risolve, non funziona, non è più interessante per me, perché quello è troppo lontano, perché io non sono uno così che può fare così e risolve il problema. Allora questo eroe fa una carriera che quasi lo porta alla sconfitta, no? E poi però risolve il problema. Allora nasce speranza anche per me. Per questo è così bello vedere i film, anche quelli di amore, dove alla fine si sposano, no? Cioè così tanti problemi, alla fine si sposano e sono felici. Allora lui dice, il Vangelo ha questa logica, che anche nel Vangelo si vede questa logica, però aggiunge qualcosa. Che il cosiddetto errore non è mai quello da cui te l'aspetti, ma è proprio quello dal quale non te l'aspetti. Questo è ancora più bello, no? Allora dice che la nostra omelia o il modo di predicare, se si avvicina a questa logica, diventa significativo, perché ci apre a qualcosa, cioè rompe gli schemi normali, no? Che sempre i forti vincono. No, la soluzione viene dal debole, dallo straniero addirittura, no? Dopo forse abbiamo ancora occasione di parlare di questa cosa. Allora, un'altra cosa che abbiamo visto, che questo padre esce dal sistema e per questo diventa significativo. Io ho fatto un'esperienza che mi ha illuminato un poco a questo livello. Non ero ancora sacerdote, ero a Siponto, che è vicino a Manfredonia, giù in Italia, in Puglia, e ero, a noi ci chiamavano prefetti, un prefetto, no? Un prefetto era quello che doveva badare ai ragazzi quando studiavano, i ragazzi in seminario c'erano ancora, non ci sono più, andavano fuori a scuola, poi venivano, dovevano fare i compiti e noi un po' a starci dietro, no? Però io come tedesco, nell'Italia del Sud, no? Allora un contrasto, a volte anche di aspettative, ero allarmato, ma lo stesso ci casca, alla fine ci casca lo stesso, no? Poi è successo un giorno che ha cambiato qualcosa, no? Eravamo con un pulmino, io guidavo il pulmino e stavamo andando al mare, che lì non è lontano, no? Però avevamo dimenticato il pallone per giocare in spiaggia, no? Allora, poco prima della spiaggia, a 200 metri forse, c'era una siepe, un giardino dietro, e in quel momento che passavamo è caduto fuori un pallone, no? Allora i ragazzi tutti, chiaro, dicono, fermati, fermati, prendiamo il pallone, no? Io mi sono fermato, loro l'hanno preso e siamo andati avanti a parcheggiare, no? Appena parcheggiati, neanche scesi bene ancora dal pulmino, vengono tre ragazzine molto più piccole di questi ragazzi, no? E hanno detto, voi avete preso il nostro pallone, no? E erano coraggiose, no? E i ragazzi, no, non abbiamo fatto. Il pallone era dentro il pulmino, le ragazzine non potevano vederlo perché era alto e così via, no? Allora che facciamo? Chiudiamo il pulmino, andiamo in spiaggia, senza pallone, no? Però il pallone era dentro il pulmino, no? E allora i ragazzi sono andati nell'acqua, io ero fuori e così mi stendevo e sento che queste ragazze arrivano e parlano tra loro cosa adesso rubano a questi ragazzi, no? Delle cose che sono rimaste fuori per trattare, no? Mi è piaciuto molto questa scena qua, no? Però non avevano il coraggio, perché hanno visto me lì e chissà, no, così. Allora sono andati via un'altra volta e sono tornati con la mamma, no? E la mamma dice, chi è responsabile di questi ragazzi, no? E dico, veramente sono io. Però è stata molto brava la mamma e ha capito anche il perché, perché io ho spiegato, io ho apprezzato le ragazze, ho detto, voi avete fatto benissimo, no? Anzi, potevate pure farlo, cioè l'idea era buona quella di trattare. Poi sono tornato con queste ragazzine e la mamma al pulmino e ho dato loro il pallone. I ragazzi dovevano chiaramente dire che non avrei dovuto farlo, no? Chiaro. Però ho capito che il messaggio era arrivato. Cioè, proprio questo, che voi per me siete più importanti di questa regola. Sapete anche voi, tutti sanno che non è giusto questo, che non si fa così. Non si trattava di insegnare quello, ma si trattava di far vedere che io tedesco sono in grado di fare un passo illecito, se volete, con loro. E allora posso averli anche, o li guadagno, a fare i passi con miei, che sono forse quelli giusti, Un professore mio di sociologia, già morto purtroppo, lui ha fatto una ricerca su questi fenomeni di razzismo nelle scuole, no? E lui dice, se i mass media non prestassero l'attenzione a queste cose non ci sarebbero. Perché i ragazzi capiscono, non è che sono stupidi, capiscono cosa vuole la scuola e che ha anche buone ragioni per dire la convivenza, l'intercultura e tutto, no? Quindi capiscono, ma capiscono anche che se noi vogliamo ribellarci a qualcosa, li prendiamo proprio lì, no? Facciamo un gesto così e siamo già nei media, tutti ci guardano, no? Quindi non conta la cosa in se stessa tanto come atto, chiaro che è irresponsabile lo stesso e vanno educati, però a volte è il contrario. Poco tempo fa sono andato con i chierichetti che abbiamo, siamo usciti a fare una piccola escursione e di 8 o 9 chierichetti che sono arrivati per la gita, 2 ragazze non mi hanno salutato, no? All'inizio. Ma non c'è niente tra noi, cioè, non c'è nessun motivo o per non farlo o per farlo, cioè giustamente gli altri hanno fatto, loro 2 no, no? Ma dico, è anche l'età. Poi una, siamo a un semaforo rosso, no? E di là c'erano anche 2 ragazzi con la mamma, no? Tutti si sono fermati e questa ragazza va sulla strada, non c'era nessuna macchina, no? Però va così quasi per provocare un po' l'attenzione, no? Così. Allora gli altri hanno detto, ma non devi farlo, e così via. Poi siamo andati avanti, siamo tornati indietro e eravamo di nuovo al semaforo rosso, tutti fermi, anche lei, no? Allora dico, Ximena si chiama, dico, Ximena, haz tu tarea, no? Fai il tuo compito, no? Allora lei l'ha fatto di nuovo, però ha capito, infatti alla fine è venuta a salutarmi. No? Allora non voglio dire che sempre c'è successo in queste cose, a volte ci vuole più tempo, però lei ha capito che io non me la prendo perché lei è così, lei avrà i suoi problemi in questo momento che non c'entrano con me. Se lo confondo e dico, ah, oddio, questa non, io devo fare di tutto, no, lasciamo stare, c'è tempo e tempo, no? Vabbè, sono cose. Allora, andiamo avanti. Ecco, allora io vi ho detto che il padre non trattiene, non va dietro questo figlio che se ne va, però conosciamo anche l'altra parte del Vangelo che dice, da una parte dice c'è più gioia nel cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Questo ci dice qualcosa su questi 2 figli nuovamente, no? Perché il peccatore convertito, questo è, non so come ti chiami accanto a Nancy, come si chiama? Mette.
Dilma va bene perché tanta confusione con lui, poverino.
No, vuol dire c'è più gioia per un peccatore convertito. Perché? Perché quello ha toccato con mano la misericordia, secondo me, no? Capito? E gli altri non sono giusti, si credono giusti, no? Quelli 99. Allora abbiamo l'altra parte del Vangelo che dice che il pastore buono lascia le 99 per andare dietro a quell'altra. E penso che queste 2 cose non vanno opposte a dire, beh, allora il Vangelo si contraddice, no? Dice una volta la lascia andare, non mi va dietro, solo lo aspetta, e l'altra volta invece lascia 99 per andare dietro. Penso che di caso in caso dobbiamo vedere, no? Cioè non vuol dire non avere l'attenzione, non andare mai dietro se abbiamo l'occasione a questi giovani, però vuol dire lasciare loro la libertà. Quello fa il padre, no? Mi dà la sua parte, dice, va bene, no? È così. Allora, andiamo avanti. I giovani in emigrazione. Allora, prima abbiamo parlato un po' di giovani in generale, qui già una volta abbiamo parlato anche dei giovani in emigrazione, adesso ci ritorniamo. E voglio cominciare con la generazione dei genitori, con la prima generazione. Per parlare dei giovani in emigrazione, mi viene in mente una storiella che mi ha raccontato un migrante portoghese che poi alla fine ha lavorato nella chiesa in Francia. Lui è emigrato dal Portogallo in Francia, no? E lui ha detto, tutti e 2 i paesi, anche l'Italia tra l'altro, sono paesi dove si coltiva il vino, no? Allora lui quando è emigrato, non è solo una storiella, l'ha fatto veramente, ha preso una vite, l'ha tolta, e ha detto: non ho mai tolto tutta la terra vecchia che c'era, e nemmeno, e non ho tagliato le radici che aveva, no? Quindi anzi l'ho messa un po' confezionata, poi in Francia l'ho piantata, no? E non ho mai tagliato le nuove radici che ha fatto. E allora tutti mi hanno chiesto: ma il tuo vino è portoghese o è francese? E lui dice: non capiscono niente di immigrazione, perché il mio vino è un vino nuovo che non esisteva né in Francia né in Portogallo. E questa è la migrazione, e questa è anche la difficoltà che comporta per il singolo, perché il singolo rappresenta una novità, no? Che non è benvenuta da nessuna parte, perché noi vogliamo controllare le cose, no? Allora un portatore di novità è visto con sospetto, perché potrebbe cambiare le regole qua, no? Di fatto il migrante, questo è molto interessante, quando arriva è visto spesso male per il fatto che inconsciamente lui cambia le regole, cioè lui non sa come comportarsi perché non è socializzato in quell'ambiente, si comporta di un'altra forma, no? E per questo viene stigmatizzato, si dice.
Sì.
Quindi per dire attenzione, è un pericolo, no? Non è vero che, o non è detto che sia un pericolo, però ecco, vediamo alla guardia, no? E funziona attraverso questo pettegolezzo che c'è a volte. Va bene, parliamo della prima generazione allora. La prima generazione che emigra, dice un, adesso parliamo un po' di psicologia, un psicologo, Wieland Machlein si chiama, lascia indietro tante cose, questo è ovvio, no? Quindi non solo cose, ma anche affetti, relazioni, tradizioni, lascia indietro anche la lingua madre, la patria, no? E si dice che questi sono come dei surrogati, cioè vuol dire cose che sostituiscono quello che uno aveva in famiglia, no? Quindi lui parla di individuazione, questo è tipico della psicologia, c'è questo termine. Il termine individuazione descrive normalmente due fasi della vita. La nascita, quando divento individuo perché vengo fuori dal ventre della madre, e la seconda, l'adolescenza, perché mi stacco dalla famiglia, o fisicamente, ma perlomeno interiormente, in ogni caso, no? Quindi divento più individuo, no? Non sono più tanto immerso. Allora lui dice, si potrebbe descrivere l'emigrazione come una terza individuazione, perché tu hai lasciato indietro prima il ventre della madre, poi la famiglia, ma sei rimasto nella società, adesso lasci anche quella società con la lingua, con la cultura, con le tradizioni, per entrare in un'altra. La cosa curiosa è questa, che normalmente individuazione significa un processo di maturazione. Allora vuol dire che almeno potenzialmente i migranti sono persone più mature degli autoctoni. Il problema loro è che questo non viene valorizzato. Cioè quello che loro guadagnano in umanità, se le cose vanno bene, possono avere anche problemi con questo, sappiamo, no? Che c'è bisogno di terapie o c'è bisogno di... Ecco, certamente, perché è difficile questo passo. Ma dove riesce, loro... Abbiamo detto da qualche parte, no? Abbiamo detto che loro sono portatori, portano valori, e poi mi pare che abbiamo anche detto non che sono superiori, ma che sono hanno più lingue, anche questo. Cioè avere più lingue non è solo una questione tecnica, no? Perché con una lingua non imparo solo di poter comunicare anche con quegli altri, ma imparo tutta una forma mentis, no? E quindi loro, questo veramente è un vantaggio, no? E poi abbiamo anche detto che le relazioni, per esempio, cambiano, no? C'è una persona che ha vissuto la solitudine, no? È molto più attenta probabilmente alle relazioni e a chi è solo. Una volta mi è capitato a Colonia, una ragazza è venuta dal nord Italia, a Torino mi pare, e poi una volta è venuta a pianto e dice: ma questi tedeschi, con tutti i giovani, tutti gli studenti, è facile avere contatto, meno che con i tedeschi, quelli sono freddi, quelli non vogliono sapere niente, no? Allora è chiaro, è una percezione che sembra avere anche ragioni, ma la vera ragione che ci sta sotto, a parte forse la cultura, che può essere anche vero in parte questo, però quello che ci sta sotto è che i tedeschi giocano in casa in questo caso, no? E vuol dire che loro hanno tutte le relazioni, la rete di supporto ce l'hanno. Allora la relazione con te che vieni da fuori può essere interessante, ma non necessaria. Invece per l'altro che viene, che è solo, tutto è necessario, tutte queste relazioni, no? Allora lei dubitava della mia risposta, però poi è tornata in Italia dopo tempo, per una festa Natale, non mi ricordo, e pensava che tutti gli amici di allora, di prima, no? Che tutti venissero e fossero contenti di vederla, stessero con lei, invece no. Sono andati a casa loro, hanno salutato con piacere, ma sono andati via. Perché? Perché tu hai abbandonato loro, no? Quindi loro si sono fatti un'altra rete, e quindi è bello salutarti, ti apprezzano, ma non hanno più bisogno di te, prima avevano bisogno. Quindi tenere presente queste cose, aiutare anche un po' a capirle, aiuta. Allora, la prima generazione, quando le cose vanno molto bene, allora benissimo, hanno una ricchezza che possono condividere così, ma spesso non è così, no? Quindi trovano ostilità, no? Quindi di conseguenza, anche questo, cioè se io lascio tanto come la prima generazione, no? È ovvio che io voglio conservare quello che mi resta. Quello che sono riuscito a salvare dal paese di origine a questo paese mi è caro, no? E lo voglio trasmettere ai figli e tutto quanto. Se io dico, per me l'identità è una cosa dinamica, è in sviluppo tutta la vita, non si ferma mai, loro, questi migranti di prima generazione, sono i primi ad avere ragioni per dire non è vero, perché profittano di una identità statica, cioè se è statica ho il diritto di conservarlo. Ma se adesso tu mi dici, ci ha cambiato tanto, no? Da quando sono partito, cambiato tutto, e adesso tu mi dici che devo cambiare ancora. Io dico sì, ma non per, io capisco anche la difficoltà, ma se tu hai dei figli qui, questo è già vino nuovo, questo ha detto il portoghese tra l'altro, no? Dice questo vino che cresce qui non è né portoghese, è vino nuovo, no? E dice il vino dei miei figli è ancora un altro vino, non è uguale al mio. Allora io devo accompagnare questi giovani, questi figli, a fare radici qua. Lo dico alle catechiste, e mi resistono a volte, e anche ai genitori dei bambini della prima comunione, sono venuti e abbiamo raccolto le motivazioni per cui vogliono la prima comunione dei loro figli. E perché in questa missione? E una ragione era la lingua, no? Perché vogliono anche che i figli imparino la lingua e tutto. Alle catechiste spesso conviene, finché le catechiste stesse non parlano bene tedesco. Allora è chiaro che ognuno ha le sue ragioni, no? Per difendere una cosa, allora si inventano anche motivazioni per dire come è importante che parliamo qua solo spagnolo, no? Dico, non c'è bisogno di difendere, se non sapete non importa, ma è bene ammetterlo e farsi aiutare dai ragazzi stessi. Ci sono molti ragazzi che sanno bene le due lingue, e se io ma non è che per questo vieto a un bambino, a un ragazzo, di parlare tedesco, perché quasi deve parlare spagnolo, no? Questo è per difendere me, perché non voglio fare la figura che non lo so, no? Quindi in questo senso voglio dire, noi come adulti siamo chiamati in causa a camminare con i ragazzi, no? Allora a volte il migrante che è arrivato qua di prima generazione incontra un ambiente ostile o non accogliente, non riceve stima, non è riconosciuto nelle sue qualità professionali e no, e il rifiuto sperimentato facilmente lo porta a respingere l'ambiente nuovo e a non apprezzarlo. Ho trovato una cosa molto interessante, siamo andati, non ero ancora sacerdote, siamo andati in Inghilterra per trovare gli italiani, fare una missione popolare, o come si chiama, no? Che vanno di casa in casa, no? E c'erano dei giovani, degli italiani, ma nessuno ci ha parlato in italiano, tutto solo in inglese. In Germania è il contrario. Allora, si può, chiedersi perché uno può dire sarà la storia della Germania, non mi identifico. Se noi facciamo la festa del quartiere della città, Köln, Kalk o Nippes o quello che è, no? Tutti dicono questa è la nostra festa, ma non si solidarizzano difficilmente con tutta la Germania. C'è un libro che si chiama Maria im Schmeckt's nicht, non so se lo conoscete, no? Sì. Che è un tedesco che sposa una italiana di Krefeld, no? E il papà dice che esistono due posti al mondo dove si gioca bene a calcio. Da una parte tutta l'Italia e dall'altra parte Krefeld, no? Questo per dire dove facilmente ci identifichiamo e dove invece è più difficile, no? È venuto un padre dall'Italia a predicare un ritiro ai ragazzi italiani della zona di Colonia, Wuppertal, così, no? È un padre che aveva tutte le buone intenzioni, ma non sapeva o sapeva poco di emigrazione. Allora lui, mentre parlava, diceva ai ragazzi: ma voi siete già un po' tedeschi o qualcosa, o siete metà tedeschi, qualcosa del genere, no? E c'è stata subito una reazione: no, noi siamo italiani, no? Un po' come abbiamo sentito stamattina, che i giovani italiani facilmente si sposano con altri italiani. A livello di sociologia ho detto un indicatore forte di integrazione sono i matrimoni misti, no? Ma non perché siano migliori, non è che noi dobbiamo dire per favore non sposate più italiani, sposate gli altri. No, è solo una lettura di quello che si fa, e dire ecco, se è indifferente chi sposo io, se è italiano, se è tedesco o ancora diverso, allora vuol dire che, se non importa più, vuol dire che sono arrivato. Se invece importa, forse non sono ancora del tutto arrivato, no? E non, è solo per leggere, non per giudicare la cosa. Allora, questo atteggiamento di rifiuto verso la cultura del paese di accoglienza, che qui spesso si verifica, questo viene passato col latte materno anche ai figli che crescono qua, no? Per cui si portano dentro questa cosa, se non sto attento. Allora io ho detto, per favore, ho detto ai genitori, devo ancora ritornarci su, ho detto, la lingua è importante, e proprio per questo mi pare importante, se voi volete che i vostri figli facciano radici, anche radici di fede, in questa terra qua, allora per favore fate voi il primo passo, andate voi avanti. Imparate il Padre Nostro in tedesco, per esempio. Sono gesti simbolici, non è importante sapere il tedesco perfetto o qualcosa, ma vuol dire io voglio essere ponte per te mio figlio, mia figlia, no? Perché tu possa arrivare qua. Le missioni, no? Voi sapete bene il tedesco, mi risulta, no? Ma non sempre è così. Allora arriva un padre nuovo dall'estero, non solo dall'Italia, anche da altri, ma è chiaro, per forza di cose, lui risulta la persona meno integrata nella società qua, no? Il padre di lingua inglese, lui si fida dell'inglese che sa, cioè lui a Francoforte si muove con l'inglese, non ha bisogno di sapere il tedesco, e ha sempre l'interprete con sé per caso, se per caso serve, no? Ma allora non va avanti, no? Non apre la strada. Quindi penso che noi in questo dobbiamo veramente essere i primi, se siamo convinti, anche se è difficile, a fare questi passi, no? A dire, si può pregare anche in tedesco, anche se io capisco che è meglio farlo nella propria lingua, tra l'altro io lo faccio volentieri in italiano, ed è perché, mi sembra che sia per questo, perché per me scoprire la mia strada e la mia fede ha coinciso con l'entrare in congregazione e così via. Quindi anch'io mi accorgo che ho delle preferenze, no? Quando prego. Però è interessante questa cosa, è bene tenerla d'occhio. Becky c'è già scritto tutto. Quindi il problema dell'identità, l'abbiamo anche scritto da qualche parte, identità, ecco, identità dubbia. Io oso pensare che non sia un problema di identità, perché se diciamo così, allora il problema è dei giovani. Il giovane ha il problema, no? E io forse lo devo risolvere, devo aiutare. Ma mi sembra che sia un problema di lealtà, che è fatto da fuori, da questi due mondi, perché tutti hanno delle aspettative nei loro confronti. Quindi la comunità etnica, da dove provengono, la propria famiglia, all'aspettativa che continuino con la tradizione, che si adeguano a questa realtà, e gli altri, il mondo circostante, ha un'altra aspettativa, che sia solidale con loro, perché se non sei solidale ti escludo, no? Lì si parla di assimilazione spontanea, c'è molto in là di un'intenzione politica che dice voi dovete adattarvi, c'è anche un'assimilazione spontanea che salta fuori al più tardi quando i migranti tornano a casa loro per le vacanze, sentono che loro sono diversi, o che vengono trattati come diversi, no? Lì si rendono conto che qualcosa è cambiato, giudicano anche qualche volta, vabbè, in Germania non devo fare le file, per esempio, no? Così, e viceversa, cioè si sente di tutto. E quindi c'è questa questione della lealtà, e allora vuol dire che più quei due mondi, per questo queste due serie, no? Più questi due mondi rappresentati dalle serie si avvicinano, più tranquillo starà il giovane dentro, no? Perché non deve, questo problema della realtà si risolve. Allora mi pare che il problema non è del giovane, ma il problema è di questi due mondi che sono responsabili perché crescano bene questi giovani. E anche noi come padri e come collaboratori penso che abbiamo un'attenzione là da fare. Molte coppie anche da voi immagino che sono anche separate, no? Questo si aggiunge. Per me questo è già una esperienza di divorzio, no? C'è questa qui che dice c'è una spaccatura che però viene da fuori. Lo stesso succede quando i genitori si lasciano e spesso in questi figli che crescono qua si aggiungono una cosa e l'altra. Cosa succede quando due persone si lasciano? Molte volte la parte, spesso la mamma, con cui restano i figli si sente anche in colpa per quello che è successo e allora vuole rimediare e vuole fare da mamma e papà allo stesso tempo e poi diventa anche permissiva, no? Perché vuole rimediare a un danno fatto e così si aumenta il danno. Poco tempo fa una madre che da sola ha preso coscienza di questo fatto è venuta a parlarmi perché non era sicura, lei dice io intuisco che dovrei agire con più fermezza verso mia figlia ma ho paura che mi scappa, ma già mi scappa, no? Ho detto sì, no, hai ragione, ci vuole questo, cioè non vuol dire buttarla fuori, no? Ma vuol dire essere coerente e esigere anche se i sentimenti possono dirti qualcos'altro. Sarà molto bello questa conversazione, spero che frutti. Poi i giovani hanno bisogno di qualcuno con cui identificarsi, anche questo abbiamo già detto, ho parlato anche come possibilità dei padrini, delle madrine, dei catechisti, del padre. E poi appunto passo a questo appello alla prima generazione, cioè sarebbe quello di dire l'emigrazione è dinamica in sé. Voi avete intrapreso questo cammino e da portare fino in fondo. Non è molto diverso da quello che si pone come impegno a ciascuna vita, no? Cioè, anche se uno è sedentario e non migra, però forse è meno cosciente del migrante, la vita è in movimento, no? Cioè, tante volte, io adesso poco tempo fa ho incontrato un migrante spagnolo che ha la moglie brasiliana e ha detto abbiamo fatto due case in Brasile e adesso fra poco arrivo alla pensione, volevamo goderci la vita là, ma adesso c'è il cancro e non mi resta molto, no? E tante volte succede questo, no? Allora va bene, allora devi adattarti adesso a questa nuova situazione, no? Ma vuol dire che sempre dobbiamo essere in movimento, no? E reagire a quello che ci si presenta e questo penso che è da passare ai nostri figli, che vale la pena e scoprire che l'altro, e qui sono con l'ultimo punto, la famiglia come scuola di unità nella diversità. Cioè i figli, i giovani, abbiamo detto che quando loro si innamorano, no? Noi siamo un po' dispiaciuti, no? Perché per loro conta molto la sessualità, già prima il matrimonio e così via, e noi con dispiacere registriamo questo e ci sentiamo impotenti di fare qualcosa. Io penso, di nuovo, che quello che per me conta di più non è tanto che loro smettano subito e basta, appunto, no, ma certamente che stiano attenti a quello che fanno anche con responsabilità crescente, ma che loro scoprano che l'altro non è per il mio piacere, no? Perché questo non porta a niente, lo sappiamo già, cioè a voi non devo spiegare le cose, ma che l'altro per me diventa anche una, è anche una sfida, è veramente altro, va riconosciuto come tale, e la mia felicità non è quella di avere tutto quello che mi serve perché io ho i miei bisogni e devo vivere quello, ma io mi voglio mettere in moto e l'altro resta come sfida sempre, anche nel matrimonio, anche, e tante volte veramente coppie giovani vengono a parlare con me perché sono già pieni di problemi, no? Oppure altri che stanno per sposarsi e apprezzano molto questo discorso, questo input, no? Che alla fine è una cosa teologica, perché noi crediamo in un Dio che è relazione, che è Padre, Figlio, Spirito Santo, e questa diversità mai si fonde, no? Resta diverso. Allora, e quindi vuol dire che l'altro mi resiste anche, non lo posso captare o sopraffare, non è quello il senso della vita, lo faccio mio schiavo. No, ma la cosa molto più interessante che porta, penso, a una vera felicità è poterlo amare nella diversità rispettando la sua libertà, non sapendo come lui reagisce alle mie proposte, o anche lui non lo sa, no? E che la mia diversità, adesso mi manca la foto che normalmente uso, o la foto, l'immagine che uso per questo, ma la mia diversità resiste e diventa strada per lui, per trovare se stesso, cioè diventa ostacolo con il quale crescere, e viceversa. Quindi accolgo la diversità, e quello penso che sia un discorso che almeno io lo sento, che i giovani lo sentono anche con interesse, cioè di vedere, di capire un po', avere una chiave per capire perché non funziona. No, ci vogliamo bene, ma litighiamo sempre. Oppure, non so, quelli che giocano a soldi, non pensavo che esistesse tanta gente che gioca con i soldi, no? E che perde tutto, e poi l'altra, la ragazza dice, ma quello spende anche i miei soldi, ma io lo amo e non lo posso lasciare, e cose così, no? Cioè, ecco, io penso, lo voglio riassumere in questo messaggio: l'identità è dinamica, gli altri non sono a mio servizio, la felicità non consiste nel dominare gli altri, la relazione con l'altro diventa per me la via sulla quale posso diventare me stesso. Con questo significa, questo non significa adattarmi in tutto agli altri, perché anche questo, no, vuol dire girare sempre come nel vento con la bandierina. È lecito opporre anche qualche resistenza nella fiducia che questa diventa per l'altro la strada sulla quale trovare se stesso e realizzare la sua vocazione. La sua vocazione, perché lì penso, lì dentro c'è il Signore, no? Se ci mette uno accanto all'altro. Non so se voi conoscete la trasmissione di Hirschhausen. Hirschhausen è un medico che ha trovato anche qualità di comico, e allora alla fine è andato nel show business e fa sempre un quiz sull'essere umano, no? Così. E lui ha intervistato delle donne, tutte donne, Giovanni, tutte donne, che avevano più di 100 anni già, no? Perché dice, come si fa a invecchiare bene? Cioè, queste qua sembrano così rilassate. Ha chiesto a una, dice, ma se lei domani morisse? Ah, dice, va bene, dice, non c'è problema, ma non era triste così. E lei ripete ogni giorno, come si chiama questi calcoli, no? Uno per uno, le tabelline, no? Per tenersi, diciamo, sveglia. Un'altra signora, e questo mi è piaciuto tantissimo, ho registrato il pezzo dopo, dice, 103 anni, una cosa ho capito lungo la vita, l'io si sviluppa nell'interazione con il tu, la mia vita si è arricchita con gli incontri, no? Bellissimo. Allora, vuole dire, una donna di 103 anni gli fa una riflessione così, resti spiazzato, no? Ecco, questo penso che è il messaggio che almeno io vorrei trasmettere ai giovani. Io parlo in tedesco, non so, forse Sonia tu mi puoi aiutare a tradurre l'espressione, io dico la diversità tra persone, tra uomo e donna, tra italiano e tedesco, cioè la diversità è una zumutum.
Una
sfida, sì, e però è una heilsame zumutum, no? È una sfida salutare che mi porta a diventare me stesso secondo il progetto di Dio, se lo accolgo, se accolgo questa sfida, no? Così. Quale dialogo, quale pastorale? Dialogo, forse ho riflettuto poco ancora su questo, però una cosa senz'altro è cambiare prospettiva dove è necessario, no? Superare l'idea del bianco e nero, i bravi e i cattivi. Cioè, se noi vediamo i giovani anche in un cammino, in una gradualità, penso che facciamo più giustizia a loro, al loro cammino, che quando pretendiamo o tutto o niente. Non aver paura dei giovani. Io penso che a volte ci può capitare questo, che noi abbiamo paura. Se vado in un gruppo di giovani, oddio, se non mi accettano, se faccio brutta figura. E questo chiaro che è una preoccupazione che è nostra e deve rimanere con noi. Non serve a nessuno. Cioè, se faccio brutta figura, faccio brutta figura, la prossima volta sarà meglio, non so. Lavorare per la propria integrazione, per poter essere di esempio. Cosa intendo io per integrazione? Io ho accennato già qualche volta adesso al termine. Per me, come ho detto, l'ideale dell'integrazione, non mio, l'ideale dell'integrazione in teoria sarebbe, e qui potrebbero parlare Maria e Sonia che hanno già ascoltato questo discorso, sarebbe Gleichheit und Freiheit, libertà e uguaglianza. Questo è proprio perché c'è liberté, fraternité e égalité, no? Ecco, questo diciamo sono questi valori scoperti della modernità, e diciamo questo l'integrazione in teoria vuole quello, dice di voler quello. Di fatto abbiamo visto che cambia il discorso, Föhren und Foren alla fine è di nuovo senso unico, e per questo molti migranti giustamente rifiutano questo discorso e dicono questo è assimilazione, dicono integrazione e intendono assimilazione. C'è un altro concetto di integrazione che io preferisco, che è quello della psicologia. La psicologia non guarda all'integrazione dell'individuo nella società, ma guarda all'individuo che integra in se stesso vari aspetti, quelli che ha portato, o quelli se sono di seconda generazione, quelli che rappresentano i miei genitori, e quello che trovo. Allora, proprio la settimana scorsa ho detto ai genitori della prima comunione, a me preme che voi aiutiate i vostri figli a crescere come soggetti, a diventare soggetti, non oggetti, non oggetti di una cultura o dell'altra, di quello che dicono gli altri, ma persone che crescono e scelgono quello che a loro piace e in cui credono. Forse mi avvicino al tuo titolo, mi credo dei giovani. Cioè, in che cosa credono? Devono poter scegliere, no? E essere aiutati a scegliere, ma allora nascerà ancora un'altra novità, certamente, l'ha detto il portoghese, no? Ha detto il vino dei miei figli è diverso ancora dal mio, e questa novità va sostenuta, incoraggiata, aiutata, no? Perché penso che è difficile essere portatori di novità, è veramente difficile. Ma c'è un articolo, io ho anche il titolo qua, forse lo so a memoria, di un sociologo che parla dello Stato, sembra che c'entra niente con noi, no? E che dice in tedesco di plan des unplanbaren unter widrigen Umständen. Provo. Ah, qui, ecco. Allora, innovazione, due punti, la pianificazione del non pianificabile in circostanze ostili per mano di un attore non portato o non portato a svolgere questo compito, no? Allora, lui cosa vuole dire? Lui dice questo attore non capace è lo Stato, perché lo Stato è una organizzazione di per sé non è capace di novità, perché vuole fare un piano, no? E deve sempre controllare tutti i passi. Allora non è portato, e poi dice perché in un ambiente ostile. L'ambiente ostile, dice, sono le strutture esistenti, perché nelle strutture che abbiamo sono cementati degli interessi, no? Di alcuni, e se io tocco questi interessi ci sarà la resistenza, no? allora è un ambiente ostile, no? Allora io ho cercato di portare questa conoscenza, questa cosa, questa intuizione alla Chiesa. Dico, nella Chiesa il principio della novità, della innovazione, qual è? Com'è? Il Vangelo è lo Spirito Santo, diciamo. Lo Spirito Santo è quello che porta la novità nella Chiesa. E non sarebbe strano pensare che lo porta attraverso chi? Come? Come?
Vino nuovo,
no? Ma più concreto? Attraverso i giovani, molto bene, e attraverso lo straniero. Lo straniero, no? Perché questo succede anche nello stesso Vangelo, no? Cioè il buon samaritano è uno di fuori, quello che fa la cosa giusta, no? Allora, quando noi come Chiesa ci chiudiamo verso gli stranieri, o noi come comunità verso questi giovani che magari sono critici e noi abbiamo paura della critica, no? Impediamo a volte la voce dello Spirito Santo, no? Questo penso sia importante tenerne conto. Andando avanti qua, lavorare per la propria integrazione, abbiamo già visto dove è possibile andare a cercare i giovani, ma non correre dietro, l'abbiamo già commentato questo, no? Cioè non imponersi, non sopraffare. La catechesi, giocare anche con le lingue, no? Cambiare. Una volta è successo questo a Colonia nella missione. Abbiamo detto, non solo in missione, era a livello della diocesi, una giornata dei giovani, facciamo, no? Italiani. Allora i giovani stessi, alcuni giovani hanno aiutato a preparare. E c'erano giovani di prima generazione, pochi, arrivati dall'Italia, che non sapevano bene il tedesco. E c'erano altri giovani, cresciuti qua, che sapevano meglio il tedesco. Allora quelli dell'Italia hanno detto, bisogna parlare italiano, perché questo è la missione italiana, no? E gli altri hanno detto, ma i bambini i giovani non vi capiranno, no? E alla fine abbiamo deciso, penso saggiamente, di variare, di cambiare, ma giocando, non essere preoccupati a tradurre tutto, ma neanche rinunciare a un'altra lingua. E anche nella stessa messa, nell'omilia, ho cambiato apposta la lingua, così cambiando, scherzando, no? Perché dico, noi non siamo una scuola di lingua. Noi, quello che noi vogliamo comunicare è, se tu cambi lingua, tu sei fatto bene, va bene così. Questa è la prima cosa. Dopo io posso dire adesso perfezioni un po' la lingua questa o quell'altra, ma non. Tra l'altro anche quell'idea è sbagliata, cioè quelli che dicono cambiano lingua perché non sanno né bene né una né l'altra, no? La lingua, questo l'ho studiato un po' a Osnabrück, la lingua è fatta a registri, si dice, come un organo, no? Allora tiro un registro, tiro l'altro. Vuol dire che se io ho studiato in Italia la teologia, non significa che quando al supermercato trovo le cose che io sappia come si chiamano, perché è un altro registro, no? E questo capita certamente anche nelle famiglie, perché a casa mi serve un certo vocabolario per arrangiarmi, per esprimermi, a scuola mi serve un altro, no? E tutti che studiano sanno queste cose. Oppure un'altra cosa curiosa è questa, che chi ha due lingue, già dall'inizio cresce con due lingue, quando cambia la lingua, no, non cambia solo perché non lo sa, anche a me succede che cambio qualche volta perché magari non lo so, ma cambia in momenti, in posti dove grammaticalmente si può cambiare. Diverso da uno che ha imparato la lingua dopo, che magari si confonde e non sa e mette dentro. E si può proprio far vedere questa cosa. Noi siamo stati invitati a fare telefonate con persone conosciute che parlano le due lingue che parlo io e vedere dove cambiano, no? A volte è perché cambia il tema. Quando si parla della missione diventa italiano, no? Prima si parla della scuola, era tedesco per esempio, no? Allora, poi un altro motivo per cambiare lingua è di accentuare che noi abbiamo qualcosa in comune, qualcosa in più rispetto agli altri, no? Quindi c'è un motivo, questo si chiama la sociolinguistica, no? Che studia il fatto della lingua nel contesto sociale, no? Allora avevo un con collega messicano e una segretaria che era, la madre era boliviana, no? Quindi sapeva bene lo spagnolo, e durante il lavoro parlavano sempre tedesco, no? Ma quando si trovavano nel cucinino nostro per parlare tra loro parlavano spagnolo, ed è per dire noi abbiamo qualcosa in comune, no? Quindi sono molte cose che lì forse le idee di una volta sono superate veramente. Lavorare con le famiglie, sensibilizzare la prima generazione, accompagnarle perché possano accompagnare meglio i loro figli, no? In questo senso, come abbiamo detto, certamente, perché penso che le famiglie sono i moltiplicatori, dove noi non arriviamo, loro possono arrivare, no? E poi, e questo è il punto fondamentale per me, proporre una lettura di fede della vita del migrante, della prima, della seconda generazione, cioè leggere il fatto stesso della migrazione come una vocazione specifica. Cioè tu perché sei migrante, attraverso questa migrazione o attraverso questa storia che i tuoi genitori sono venuti da una parte e dall'altra, lì dentro c'è un germe per una vocazione, ma non, invece, non per essere sacerdote o anche quello se vuoi, però cioè non è così secondo me che tu dici la migrazione, la storia di migrazione mi fa soffrire e la fede allora mi aiuta, mi salva. Questo è già qualcosa, no? Ma c'è di più perché il Signore va con te, migrante, ti accompagna, no? Va con Abramo, lo accompagna, è una vocazione quella di Abramo, ed è una migrazione, no? E poi c'è questo passaggio, Marco 8, 22, 26, che io per sbaglio una volta ho fatto un'esegesi mia, ma mi sembra anche Aufschlussreich, mi sembra che rivela qualcosa. Cioè lì Gesù incontra un cieco, lì portano un cieco, si dice, no? E lui che fa? Non lo cura sul posto, lo prende per mano e lo conduce fuori del paese, dice, no? E lì poi lo cura, ed è quel passo che voi conoscete, dove lo cura in due tappe, no? Prima dice, vedi qualcosa? Dice, sì, sì, vedo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano, vi ricordate, no? Questo posto. E poi un'altra volta lo tocca e poi dice che vide a distanza chiaramente ogni cosa. Quello stravedeva, no? E poi dice Gesù a lui, lo mandò a casa, però gli raccomandò di non entrare nemmeno nel paese. E tu dici, ma dove vive questo qua? Vive là fuori? Perché non deve entrare in paese, no? Allora io ne ho fatto un'interpretazione sempre di tipo migratorio, no? Perché dico, la stessa guarigione coincide con il condurlo fuori del suo paese, e questo gli cambia la prospettiva. Allora quando lui dice, vedo come alberi che camminano, no? Si rende conto che alcune cose che prima erano scontate erano strane, no? Era un po' strano quello che fa, no? E poi dice, non torna nemmeno, cioè vuol dire non ricadere in quella mentalità campanilistica, no? Tu adesso sei portatore di qualcosa di nuovo, no? Non so se questa esegesi passa l'esame degli esegeti, perché in fondo il motivo forse era anche in Marco, e in Marco era quello di non far sapere. Vi ricordate che c'è sempre questa preoccupazione di Gesù di non dirlo in giro, no? Quindi può essere che sia più questo che quell'altra cosa, ma penso che può andare come lettura spirituale, se volete, o comunque che ci dice qualcosa. Cioè io sono portatore di una novità che è nata dal fatto che sono uscito dal paese, allora lì dentro c'è una vocazione. Ecco, arrivo al riassunto. Ho provato a fare un riassunto, qui avere fede, che il seme germoglierà, va bene. Ho provato a fare un riassunto con questi disegni, in modo che abbiamo un po' tutto davanti quello che abbiamo fatto. Ecco, siamo partiti da questa questione, la fede dei giovani, e abbiamo detto, ci preoccupa che non ci sono, questo ci può anche portare a reazioni non buone, cioè quella della paura, della preoccupazione, correre dietro, farsi in quattro così. Ma un atteggiamento positivo potrebbe essere quello di tenersi pronti, di lavorare su noi stessi per essere capaci di dialogare con loro e di accettarli come sono. Poi abbiamo detto che c'è il pericolo anche delle proiezioni, no? Che proiettiamo nell'altro qualcosa, abbiamo raccolto un po' quello che diciamo noi e la società, e poi ci siamo dati a questa parabola a vedere e abbiamo visto che l'atteggiamento del padre è sorprendente, no? Non segue le regole, non si stacca un poco da tutta questa imposizione per mettere al centro la persona e per dare anche la possibilità di un'altra lettura delle cose. Poi abbiamo visto i giovani in emigrazione, ecco la difficoltà, il problema della lealtà, no? Cioè, con chi sono leale, se queste sedie sono molto distanti diventa molto difficile per me, ma più si avvicinano e qui c'è la responsabilità di noi adulti, allora io posso eventualmente avere un sofà alla fine, no? E poi la questione pastorale, quale pastorale, abbiamo provato adesso a dare alcuni spunti, certamente quello che ho provato oggi a comunicare sono come dei tratti, sono come questi disegni stessi, no, non è tutto, non è completo, ma è una riflessione di uno che un po' ha a che fare con i giovani, un po' con la migrazione, e riflette e mette insieme le cose, è venuto fuori quello che è venuto fuori. Devo vedere un attimo qui, avevo qua. Ah beh, sì, volevo dire questo, che oggi uno scalabrignano ha parlato ai salesiani dei giovani. Allora io mi aspetto che prossimamente ci sia anche qualche salesiano, e penso che ce ne siano, che se ne intendono molto l'immigrazione e che parliano scalabrignani, ecco, spero che anche questo sia possibile. Sì, ecco. Possiamo discutere, possiamo fare domande.
Intanto grazie Tobias per la presentazione. Il sistema che hai usato ha fatto in modo che il 99,8% stessero svegli anche, no?
Tranne quello che dorme.
Yeah. Abbiamo adesso ancora 10 minuti per i vespri, abbiamo 7-8 minuti per le domande, se ci sono.
Io dico, una cosa sarebbero domande così, un'altra cosa che potrei immaginare che potremmo fare sarebbe quella di allungare quella lista che avevamo, l'ultima lista, è questa qua, no? Cioè di dire, queste sono state cose così, buttate lì, cosa ci potrebbe servire nella pastorale, e volentieri scriverei ancora qualcosa in questo raccoglitore, cioè voglio dire risonanze, no? Quello che in voi ha suscitato e dalla vostra esperienza allora si arricchisce e diventa più ricco per tutti.
Sicuramente sono stati impulsi, stimoli e riflessioni anche interessanti che aiuteranno poi domani in tardi mattinata anche i lavori dei gruppi.
Certamente questo ve lo posso anche poi lasciare, cioè nel senso probabilmente lo vedete sulla pagina, no?
Perché sì, se ci lasci il tuo,
cioè in pratica quello si può fare come PDF tutto questo, no?
Come lo
questa
mandi,
è una cosa
e poi lo possiamo mettere a disposizione.
Ok.
Tonino sta registrando tutto. In genere facevamo il CD, adesso è superato anche quello, se vedete che arrivano tutti con la chiavetta, distribuiremo le chiavette del caso. Vediamo cosa si propone poi.
Giovanni? Visto che hai riaperto quella pagina bozzata,
sì,
qual è la tua esperienza su questa provocazione? Parli in modo diverso con ragazze e in modo diverso con ragazzi, imparato a differenziare le loro problematiche, i giovani. Mm-hmm. Io vedo molto differenziata la morfologia della gioventù.
Sì.
Forse... E tu con la tua esperienza usi linguaggi anche diversi?
Forse aiutami tu, perché nel senso adesso, no, in questo momento dico, va bene, io sono, lo sapete già, 50% all'istituto e c'ho un 30% in missione, così non sempre sono solo con i giovani. Senz'altro a Colonia, quando ero là, no, non penso che, non mi risulta di adesso forse per intuizione uno lo fa lo stesso, non si rende conto, adesso tu mi chiedi così di petto, però mi piacerebbe certamente poter arricchire un po' questo con, se tu dici, tu lo vedi molto...
Io negli ultimi anni sono molto colpito da come alla stessa età, della stessa generazione, penso non solo ragazzi e ragazze nate negli anni 90, il mondo dei ragazzi e uno, quello delle ragazze è completamente un altro. Sarà forse la chiamata naturale alla maternità, in cui spesso restano sguaiate e imbrogliate le ragazze, e una mancanza totale di responsabilità alla, tra dire, paternità dei ragazzi, quindi i ragazzi che sono bambini fino a 30 anni, le ragazze a sfondo di disgrazie e di sofferenze, anche perché sono, scusate il termine, cretine loro stesse, vivono in un altro tipo di problematica, anche in senso religioso.
Non so cosa, a cosa riferisci con cretine, io penso che...
Certo, seguono i cretini, le ragazze, una certa di cretine.
Io penso che quello che noi dobbiamo, quello che secondo me dobbiamo capire, io una cosa che constato certamente, quello è anche scontata, è che i ragazzi certe domande si pongono molto più tardi che le ragazze, no? Quello. Ma quando tu dici cretine, mi sembra quasi come se tu dici che facilmente cedono e che ne so, e dopo se la mangiano perché
giocano.
Ecco, però io penso che dobbiamo tener conto, e questo vale per tutti e due, per ragazzi e ragazze, che il gruppo è molto importante, e se noi abbiamo niente da offrire in cambio o in, come si dice, in surplus, cioè oltre al gruppo con cui si identificano, allora dipende molto con quale gruppo si identificano, perché li può portare completamente fuori strada, no? Allora, se l'altro per me è importante, io sono disposto a fare chissà che cosa, no? Anche cose stupide, rischiose, anche per la vita, solo perché voglio essere qualcuno, voglio essere riconosciuto. Allora, se noi possiamo offrire qualcos'altro, penso che c'è la possibilità che qualcosa cambi. Ecco, quello, non so, non è la risposta alla tua domanda, ma se anche tu vuoi arricchire ancora, volentieri, se dici.
Ma no, non voglio possiamo... risposte. Constato che sono sbilanciati i mondi, sì, tra di loro anche nella stessa età.
Sì. Certamente una cosa che adesso, perché tu parli anche di giovani italiani, quando ero in missione a Colonia, mi sono accorto specialmente di quelli che stavano per sposarsi, che hanno fatto la cresima, no? per potersi sposare, che là è vero che c'era una grande diversità fra ragazzi e ragazze, e molte volte una immaturità che dico, oddio, speriamo bene, no? E ho invitato qualcuno a tornare anche dopo, perché a volte, meno male che è capitato così, cioè si sono confessati con me per il tedesco, per la lingua, ma non ero io certo ad amministrare la cresima o a sposarlo, perché a volte sai anche delle cose che però non devi dire niente a nessuno, no? E quello è vero, eh? Cioè che è come quella mentalità di dire, ecco, io posso andare a donne perché sono un uomo, no? No, ho bisogno, però la mia ragazza non la tocco, solo dopo sposato, no? Cioè queste cose qua, certo, certamente, ma non dico che tutti i ragazzi o i maschi che incontro siano fatti così, non so se questa mentalità sì, se è di un certo ambiente, non di altri, non lo so. Okay.